percepito qualcosa di strano. Ieri è morto mio fratello in un incidente stradale con la moto, è stata una cosa improvvisa, per cui stamani siamo un po' tutti così. E voglio ringraziarvi a nome anche del mio babbo e della mia mamma per la vicinanza, per i messaggi che avete mandato, per le preghiere che comunque si sono sentite, perché in certe situazioni, insomma, ho visto anche disperazioni, situazioni di, non voglio dire isteria, a volte mi è capitato di vederle, invece si è sentito comunque la mano, la presenza, l'abbraccio del Signore, e credo che questo sia anche dovuto alle preghiere vostre che ci hanno comunque consolato. Continuate a pregare per noi, i momenti più difficili di solito arrivano dopo, non a caldo, anche come durante appunto gli incidenti, si dice che lì per lì non si sente niente, si comincia a sentire il dolore dopo, e credo che succederà così anche per noi. Ma comunque vi volevo ringraziare per la partecipazione e per la vicinanza. E vi volevo leggere un brano, ma prima, in realtà sono due, ne introduco uno nell'Antico Testamento con uno del Nuovo. E dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Non c'è una spiegazione al dolore. Ovviamente il messaggio mio stamani parlerà su questo. E non c'è una spiegazione al dolore, non c'è un perché. O perlomeno, perché ce n'è tanti, ma non ci sono risposte. Neanche in Dio troviamo le risposte al dolore e alle sofferenze. Dico questo perché sembra, no, da cristiani, dice, no, ma in Dio, Dio è il Dio delle risposte, Dio è colui che comunque ci risponde ai nostri perché, alle nostre domande. Sì, è vero, ma non sul dolore, non sulla sofferenza. E questo ce lo dice la parola di Dio, perché Giobbe fu oltremodo provato, perse in un giorno solo averi e tutti e 10 figli. Quindi non siamo i primi a perdere una persona cara, non siamo i primi a perdere un figlio, non siamo i primi a perdere un fratello. Ci sono altri anche tra noi che possono capire questo, ma la scrittura stessa ci dimostra che ci sono persone che hanno sofferto cose anche forse peggiori. Certo, perderne un figlio, perderne 10, il dolore è il solito, è sempre non misurabile, però uno può trovare consolazione negli altri, nella moglie, in un altro figlio, in una certa situazione. Invece a Giobbe gli fu tolto tutto. Di consolazione non ne aveva neanche dalla moglie, anzi gli diceva, ma ancora ti affidi a Dio? Dice, ma lascia stare Dio e muori. Perché non ci sono risposte. E Giobbe stesso, attraverso tutta questa sofferenza, arriva in fondo e dirà, i miei orecchi avevano sentito parlare di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. E gli fa un sacco di domande Giobbe a Dio e gli chiede tanti perché. E Dio risponderà ai suoi perché? No. Gli risponderà con altrettante domande e gli dirà, ma tu dov'eri quando io mettevo le fondamenta al mondo? Dov'eri? Quando ti formavo? Effettivamente non abbiamo risposte alle sofferenze, ai nostri perché. Non ci sono spiegazioni. Ora vi leggo il brano in 2 Samuele 12, se volete seguirlo con me. Dal verso 15. E dice così. È la storia di Davide quando ha peccato con Bathsheba e ha avuto il figlio, ma Dio gli aveva detto che il figlio sarebbe dovuto morire a causa del suo comportamento. E il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente ammalato. Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte disteso per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Il settimo giorno, quindi per una settimana è durato questo, il bambino morì. I servitori di Davide non osavano fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: quando il bambino era ancora vivo, gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Cioè, se già era un disastro prima, chi sarà ora che fa questo? Potrebbe commettere un gesto disperato, dicano loro. Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: è morto il bambino? E quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Tornato a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. E i suoi servitori gli dissero: che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo, digiunavi, piangevi, cioè ora che è morto ti alzi e mangi. Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà che il Signore non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo tornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me. Poi Davide consolò Batsheba, sua moglie, entrò da lei, si unì a lei, partorì un figlio che chiamò Salomone. Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Ledidia, a motivo dell'amore che il Signore gli portava. Umanamente non si farebbe come gli anziani, come i servi di Davide, e si fa così. Si soffre dopo, si piange dopo, ci si dispera dopo, si prega dopo, ci si accorge che esiste un Dio dopo, quando stiamo male, quando c'è le sofferenze, quando ci siamo dentro. Ma la saggezza di Davide, che comprende che non c'è un ritorno da quella porta chiamata morte. Non c'è un ritorno, non si torna in qua. Sì, è successo dei miracoli, il Signore risuscita anche i morti, ma poi sono dovuti morire di nuovo. Non è un passaggio a doppio senso. La morte è un passaggio a senso unico e si va solo di là. Davide ha compreso benissimo questo. Comprende la situazione globale. Non ha solo la visuale, la prospettiva, diciamo così, fisica di questo mondo, in cui c'ha il bimbo ma ancora vivo e quindi in qualche modo ancora mangia, ancora sofferente, può fare le cose, e quando muore si dispera. No, Davide ha gli occhi proiettati dalla parte di Dio. Guarda dall'altro lato e dice: sì, io andrò da lui, ma lui non tornerà da me. Ma questo non deve essere motivo di, sì, certo, dispiacere, sì, ma non di abbattimento. Per Davide non è stato così. Bisogna prendere in qualche modo atto della realtà. Bisogna in qualche modo prendere coscienza di quelle che sono le realtà di questa vita. Ci sono le sofferenze, punto. Ma Dio, ma se Dio esistesse, dov'è Dio in mezzo a queste sofferenze? Non permetterebbe il male nel mondo, non permetterebbe che i bambini morissero, non permetterebbe. Ma chi sei tu per fare questo tipo di domande o di riflessioni? Ma chi siamo noi che umanamente si vorrebbe anche dire a Dio come si deve comportare? Se di tutto questo c'è un colpevole, siamo noi, con i nostri peccati. Perché è il peccato che ha portato la morte, non Dio. Dopo che il peccato è entrato nel mondo, è venuta la morte. Con Adamo ed Eva è iniziato tutto. Ma non diamo la colpa ad Adamo ed Eva. Ognuno di noi è Adamo ed Eva, perché tutti noi avremmo fatto lo stesso errore di Adamo ed Eva. Non pensiamo in qualche modo di essere migliori. Se queste sofferenze ci accompagnano e comunque in qualche modo le viviamo, è colpa del peccato. E quindi, se Dio è venuto a morire per noi, per liberarci dal peccato, che cosa possiamo dire? Che Dio è cattivo? Che Dio non lo doveva permettere? Io voglio ringraziare il Signore, perché mi ha dato un fratello per 40 anni. C'è chi fratelli non ce n'ha, non può capire. Però Dio è buono. E anche a chi non ha fratelli ha dato una chiesa piena di fratelli e di sorelle, vicini, che ci possono in qualche modo comprendere, sostenere, e che in qualche modo hanno già passato prima di noi le stesse sofferenze, e che quindi Dio usa i fratelli e le sorelle per incoraggiare noi, perché le sofferenze che i nostri fratelli e sorelle hanno sopportato e hanno sofferto e hanno attraversato, in quelle loro sofferenze Dio le ha consolati, e con la consolazione con i quali loro sono stati consolati possono consolare me, possono consolare il prossimo. E quindi Dio ha dato dei fratelli a tutti affinché tutti sapessero che vuol dire avere un fratello, una sorella. Il Signore è giusto in quello che fa. E sono convinto che in queste sofferenze, come è già stato detto, come è anche stato pregato, ne usciremo anche fortificati. Perché è scritto, no? L'ho letto all'inizio, in Seconda Corinzi, affinché potremo un giorno noi stessi essere di consolazione. Ho sentito in questo periodo almeno un paio di persone che hanno perso un fratello negli anni. E insomma, è una sofferenza terribile. Ma ora che l'ho provato, mi rendo conto di quanto poco avessi capito della sofferenza di loro che mi raccontavano la loro esperienza. E mi rendo conto di quanto possa essere dura anche affrontare questa realtà. Non perché non si accetta che sia morta una persona, certo, ma perché anche i pensieri vanno da sé. I pensieri girano, entrano pensieri anche di attacco. Anche il nemico gioca anche su queste cose, ci attacca, ci vorrebbe far sentire in colpa per quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. E se certo c'è anche delle responsabilità, ma certo Dio è buono e perdona anche questi errori, anche questi peccati qua, anche queste mancanze, ma Dio sovviene alle nostre mancanze. E quindi qualsiasi cosa abbiate potuto pensare in negativo di quello che poteva essere e non è stato, beh, Dio avrà colmato e consolato quelle persone che non ci sono più, di queste nostre mancanze. Perché Dio è un Dio buono, è un Dio che consola. Dio non ci ha promesso una vita senza sofferenze, ma ci ha promesso che sarebbe stato con noi. Dio non ci ha promesso che avrebbe in qualche modo evitato ai suoi figli di soffrire come soffrono tutti gli altri. Secondo voi sarebbe stato giusto fosse stato così? Perché noi cristiani dovremmo avere dei privilegi rispetto agli altri? Sono persone come noi, valgono come noi, soffrono come noi, ed è giusto che anche noi in qualche modo partecipiamo alle sofferenze degli altri. E quindi lo vedo come una prova. Sì, senz'altro è una prova, ma la voglio vedere come una benedizione da parte di Dio, che ci ha ritenuti anche degni di sopportare questa cosa, anche, soprattutto mio papà e la mia mamma. Perché è un po' innaturale perdere un figlio, eh? È più facile e più naturale sarebbe vedere i figli che perdono genitori, non viceversa. Ma qui tra noi abbiamo avuto comunque già esperienza di questi fatti. Sappiamo che può succedere. E quindi in qualche modo Dio ha dato una possibilità a mio babbo e alla mia mamma di poter comprendere a fondo cosa significa perdere un figlio, per essere a loro volta di sostegno e di consolazione a quanti, speriamo pochi, potrà capitare una cosa del genere. Perché questo è la fratellanza, lo stare insieme, questo è Chiesa. Piangere con chi piange, soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce. È una condivisione del dolore, è una compartecipazione di questa vita. Quindi, come Davide, che non perse solo un figlio, Davide ha perso anche un fratello, che non era un fratello carnale, era un amico intimo, stretto, un amico proprio di quelli come pochi ce ne sono, e si chiamava Jonathan, era il figlio di Saul. Lui descrive anche in un canto che fa quando viene a sapere che è morto Jonathan e Saul, e dirà che è angosciato, non mi ricordo la parola, credo dica mortalmente, di un'angoscia mortale, una cosa del genere, di un'angoscia profonda. Chissà come si sarà sentito Davide, una stretta forse allo stomaco, come ho io in questo da ieri, una stretta allo stomaco che non va via, provi a non pensarci, ma c'è. E però fa parte della vita queste cose qua, non fa parte della vita futura, fa parte di questa vita qua. E desidero chiedere al Signore veramente che possiamo essere poi a nostra volta un esempio, una consolazione, un sostegno, perché non ci sono le parole, non ce n'è, non ne trovarono gli amici di Giobbe, non ne trovò Giobbe e non ne vuole trovare Dio. Dio non dice perché, ma Dio dice ci sono io, ci sono io, basto io. A volte ci sono dei perché, a volte no. E quindi vi incoraggio a considerare il tempo che abbiamo a disposizione, perché arriverà un momento per tutti in cui il Signore dice stop. E quando il Signore dice stop, è stop. Il che è fatto è fatto, il che è detto, il che non è stato fatto, non è stato fatto, il che non è stato detto, non è stato detto. Diciamoci che ci si vuole bene, ditelo alle persone che avete intorno, ditelo a chi non è convertito, ditelo a chi è convertito, ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, ai vostri genitori, ai vostri figli, fategli sapere che gli volete bene, fategli sapere che c'è un Dio che li ama. E perché un giorno, non sappiamo se prima noi o prima gli altri se ne andranno, possano rimanere queste parole nella vita delle persone di chi resta. Perché rimangono ricordi. Io, chi ha conosciuto mio fratello, sa che siamo completamente opposti. Anche su tante idee, se ne aveva poche in comune. E l'ho sempre un po' considerato uno scapestrato, e era uno scapestrato, però tutti i suoi amici ieri che ho contattato e che hanno avuto parole, tutti hanno avuto parole buone per Giacomo, e non perché è morto, ma per quello che gli ha lasciato Giacomo a loro. Dice uno in particolare, mi ricordo, ha detto alla mamma, dice no, grazie a voi, perché la mamma gli ha detto grazie, dice per essere venuti, no, grazie a voi per gli insegnamenti che avete dato al vostro figliolo, perché Giacomo era diverso, hanno detto. Ora non voglio parlare di lui, il messaggio non è su Giacomo, ma è per dire quanto si può far bene a parlare alle persone a noi vicine. Vorrei proprio incoraggiarvi in questo, in non perdere il tempo, a non perdere l'occasione. E come ha fatto Davide, a sfruttare ogni singolo momento di vita dell'altro per poter anche intercedere per lui, per la persona, e poi dopo accettare che la sofferenza fa parte di questa vita qua. È temporanea, passerà, saremo oltremodo consolati da Dio, asciugherà ogni lacrima, quando saremo con Lui, ma nel frattempo viviamo ogni singolo momento di questa vita, anche la sofferenza, e consideriamo un motivo di grande allegrezza quando siamo provati, perché viene messa alla prova la nostra fede anche in queste cose. Quindi vogliamo ringraziare il Signore e benedirlo sempre, perché se ho conosciuto persone che dicevano Se Dio esistesse, non avrebbe permesso che mio babbo partisse e morisse così. Era troppo giovane. È successo a una persona, una parente. E dice, Dio non esiste, se esistesse non avrebbe permesso questo. E invece dico, grazie Signore, perché tu mi hai dato il fratello per 40 anni. C'è chi l'ha avuto per meno, c'è chi non l'ha proprio avuto. Si può vedere il mondo in due prospettive, e tutte e due è questione di fede, perché nessuno mi può venire a dimostrare che Dio non esiste attraverso la morte, perché io gli posso dimostrare invece che Dio esiste perché gli ha dato la vita, che Dio quindi resti comunque e in ogni tempo la nostra consolazione, il nostro incoraggiamento, il nostro punto fermo, perché noi possiamo vacillare, ma il Signore no. Che il Signore vi benedica e che vi dia di poter essere luce, sale e in questo mondo, non nei termini canonici che si intende di andare a evangelizzare nelle piazze, ma in quelle piccole parole che dite ogni giorno alle persone che vi sono vicine. Che Dio vi benedica. Vogliamo fare un canto per